Un caro saluto. La volta scorsa ci siamo lasciati col proposito di San Tommaso di individuare cinque prove o vie attraverso cui giungere all'unica vera meta, cioè Dio. Quest'oggi vogliamo conoscerle una ad una. Queste cinque vie si basano su di un principio alla portata di tutti, facile da capire perché naturale. Anche chi non abbia studiato filosofia può capirlo. La prima via dell'esistenza di Dio, di cui parla San Tommaso nella Summa Theologiae, il suo capolavoro, è la via dal mutamento o del moto. La verifichiamo ogni giorno con i sensi. Tutto in natura muta, tutto cambia. Il mutamento è un moto o passaggio dall'essere in potenza all'essere in atto, cioè dal poter essere all'essere. Facciamo un esempio per capirci meglio. Se prendo un pezzo di legno, in sé è freddo, è però caldo in potenza, nel senso che potrebbe anche divenire caldo. Come? Se lo avvicino al fuoco, il legno diviene caldo sino al punto anche da potersi infiammare. Il passaggio del legno, quindi, dall'essere caldo in potenza all'essere caldo in atto, ovvero dall'essere freddo al prender fuoco, è stato reso possibile solo grazie a un intervento esterno, quello del fuoco per l'appunto, che evidentemente è già caldo, quindi è già caldo in atto. Da qui si capisce come ciò che muta, ciò che cambia, passa dall'essere in potenza all'essere in atto solo grazie all'intervento di qualcosa che è già in atto. Ciò che si muove è mosso quindi da altro. Da qui traiamo il principio omne quod movetur ab alio movetur, che tradotto significa appunto tutto ciò che si muove è mosso da altro. Questo è un principio universale, quindi applicabile a tutto. Ma se tutto ciò che è mutevole viene mosso da altro, non possiamo procedere all'infinito, per cui occorre a un certo punto giungere a una causa prima, a un principio immutabile necessario, ad un primum movens quod in nullo movetur, ad un primo motore, cioè che da nulla viene mosso. E questo primo motore è ciò che chiamiamo comunemente Dio. Ma come può muovere senza essere a sua volta mosso? Aristotele dice che fa come la persona amata, che muove l'amato pur restando ferma, attirandolo semplicemente a sé, essendo oggetto di amore e desiderio. Vi è poi una seconda via di San Tommaso, o via dalla causalità efficiente. Ogni essere ha una causa che rimanda a una causa precedente, e così via. Ora, nel mondo noi troviamo un ordine di cause efficienti. Tutto ciò che è grazie alla propria causa efficiente. Facciamo qualche esempio per capirci meglio. Un fiammifero da solo non brucia. Questo perché nessuno dà quel che non ha. Il fiammifero in sé non è calore, quindi non può prendere fuoco da solo. Ha bisogno di una causa efficiente, il fuoco, che provochi il passaggio dall'essere in atto all'essere in potenza, ovvero dall'essere fiammifero al bruciare. Facciamo qualche altro esempio. Il bambino è grazie ai genitori, che sono la sua causa efficiente. Da solo non potrebbe generarsi. La pianta è grazie al seme, che è la sua causa efficiente. Il seme da solo non potrebbe mai diventare pianta. Non possiamo però procedere all'infinito nella successione delle cause. Ci deve essere una causa prima incausata, una causa efficiente prima che è atto puro. Tutto produce ma non è prodotta. E questo è ciò che chiamiamo comunemente Dio. La terza via viene chiamata la via dalla contingenza. In natura troviamo cose che possono essere e non essere, poiché vengono generate ma ad un certo punto si corrompono. Le creature quindi nascono, crescono e muoiono. Sono perciò contingenti. Ci sono qui ed ora, ma vi fu un tempo in cui non erano e vi sarà un tempo in cui non saranno più. Non hanno in sé il proprio essere, la propria ragion d'essere. Ma se fosse sempre così, quindi se tutto ciò che è nascesse e morisse, procedendo all'infinito, giungeremmo a un punto in cui nulla esisterebbe. Se tutto fosse solo possibile, un tempo nulla sarebbe stato, ed ora quindi nulla potrebbe essere, il che è assurdo, poiché la realtà che ci circonda ci dimostra che non è così. Come spiegare il passaggio di ciò che ci circonda dalla possibilità all'esistenza attuale? Se tutti gli enti fossero puramente e solo possibili, ovvero non avessero in sé il proprio essere, se tutti gli esseri fossero, ma non necessariamente, come giungere alla loro esistenza? È chiaro, ciò che non esiste comincia ad essere solo per mezzo di qualcosa che già esiste. Anche in questo caso non è possibile, però, procedere all'infinito, per cui deve assolutamente esserci un essere necessario, qualcosa cioè la cui esistenza è necessaria e non causata da altro, che sia e che non possa non essere, che sia causa di se stesso. E questo è ciò che tutti gli uomini chiamano Dio. La quarta via è la via dei gradi di perfezione. D'inverno a volte ci viene istintivo appoggiarci a un calorifero perché sentiamo che è caldo e ci dona calore, dandoci un certo senso di benessere. Ma se prendessimo in mano la caffettiera bollente non proveremmo benessere, bensì dolore. Cosa significa? Che in natura vi sono diverse gradazioni di caldo. Allo stesso modo ci sarebbe facile individuare diverse gradazioni di bontà, diverse gradazioni di bellezza, di verità e via dicendo. Ora, potremmo procedere così all'infinito? Certamente no. Di grado in grado giungiamo a ciò che la bontà, la bellezza, la verità in sé, ovvero a ciò che è in massimo grado un dato attributo. Ora, ciò che è massimo in un determinato genere è causa di tutto in quel genere. Tornando all'esempio di prima, ciò che è massimo quanto al calore è causa di tutte le cose calde, come è scritto nel libro Metafisica di Aristotele, il quale aggiunge che quanto è massimo in essere è massimo anche in verità, e via dicendo. Deve esserci cioè un essere che abbia ogni perfezione in assoluto, che sia la verità, il bene, la bellezza e via dicendo, e che partecipi tutte queste sue perfezioni alle cose finite. Questo qualcuno che dà senza ricevere, che partecipa senza esserne partecipe, che è sorgente di tutto ciò che in qualche modo è ciò che chiamiamo comunemente Dio. Se ci pensate, è un po' quanto già Sant'Anselmo d'Aosta, lo ricorderete perché ne avevamo parlato, aveva individuato con la formula «Id quam aius cogitare in equit», ovvero ciò di cui non si può pensare il maggiore. Infine, San Tommaso d'Aquino individua una quinta via, quella del finalismo. Tutto si muove con un fine. Per gli esseri inanimati il fine è automatico. Per gli esseri animati, come l'uomo, deriva invece dall'azione dell'intelletto e dalla decisione della volontà. Prendiamo una freccia. È un corpo naturale, un essere inanimato, in sé però privo di conoscenza e intelligenza. Quando la freccia colpisce il bersaglio? Quando l'arciere, che invece è dotato di conoscenza e intelligenza, la scaglia verso il bersaglio, ovvero anche ciò che in sé è inanimato, un corpo naturale, può muovere verso un fine se a questo fine viene diretto da un essere intelligente. Questo essere intelligente è ciò che noi chiamiamo Dio. Da questa via si deduce come non tutto ciò che esiste abbia in sé la propria finalità. Solo ciò che è dotato di coscienza, conoscenza e intelligenza possiede in sé anche un principio di unità e di finalità. La freccia non ha in sé alcuna finalità, è l'arciere che gliela imprime. Il che ci dice anche un'altra cosa. Vi sono cose che nell'universo, che pur non avendo in sé la propria regolarità, il proprio ordine, procedono ciò nonostante con regolarità e con un ordine preciso. I moti degli astri, ad esempio, l'alternarsi delle stagioni, il meccanismo giorno-notte, lo sbocciare di un fiore e via elencando. Ma se tutte queste cose, come detto, non hanno in sé la propria regolarità, la propria finalità, benché privi di conoscenza, di coscienza e di intelligenza, non è difficile cogliere un ordine nel mondo, ordine che rende il mondo conoscibile dall'intelletto e che rimanda a sua volta a un intelletto ordinatore con la O maiuscola da cui proviene, un intelletto ordinatore che conosce bene il fine delle cose e che lo imprime loro. Come vedete, tutte e cinque le prove dell'esistenza di Dio, le vie dell'esistenza di Dio elaborate da San Tommaso, sono riconducibili ad alcune certezze. Il più non viene dal meno, ciò che è perfetto non proviene da ciò che è imperfetto, nessuno dà ciò che non ha, il superiore non può essere spiegato dall'inferiore, dal nulla non nasce nulla. Così il disordine o il caso non possono produrre un ordine razionale intelligente. L'inconscio non può produrre il conscio. L'uomo, per San Tommaso, è natura razionale, capace, cioè, di conoscere, come abbiamo visto. Conoscere che cosa? Innanzitutto il fine cui ogni cosa tende per natura, l'ordine delle cose, al sommo del quale c'è Dio come bene supremo. Nella vita terrena, però, l'intelletto conosce solo il bene e il male di cose ed azioni che non sono Dio. Pertanto la volontà è libera di volerle o di non volerle. In ciò sta il senso dell'espressione ratio causa libertatis, la ragione causa della libertà. Il libero arbitrio, la libertà dell'uomo, non viene menomata minimamente dalla prescienza di Dio, che prevede ciò che è necessario e ciò che propriamente sarà da attribuirsi alla sola libertà umana, nella quale San Tommaso vede la radice del male, concepito sulla scorta di Sant'Agostino come mancanza di bene. Nel libero arbitrio c'è un habitus naturale che lo porta a comprendere quei principi che guidano le azioni buone. Ma comprendere non significa ancora agire. L'uomo quindi, proprio perché libero, pecca quando si allontana deliberatamente da quelle leggi universali che la ragione gli fa conoscere e che la legge di Dio gli rivela infrangendole. San Tommaso distingue dunque tre tipi di leggi: la lex aeterna, la lex naturalis e la lex humana. Al di sopra di tutte queste cose pone inoltre la lex divina, ovvero la legge rivelata da Dio. Partiamo dalla lex aeterna. Che cos'è? È il piano razionale di Dio, è l'ordine dell'universo intero attraverso cui la sapienza divina dirige tutte le cose verso il loro fine. È, in una parola, quel piano della provvidenza noto unicamente a Dio e ai beati. Tuttavia c'è una parte di questa legge eterna di cui l'uomo, in quanto natura razionale, è partecipe. Questa partecipazio legis aeterne in razionali creatura è ciò che si chiama legge naturale. Gli uomini, come esseri razionali, conoscono la legge naturale, il cui nucleo essenziale sta nel precetto per il quale si deve fare il bene e si deve evitare il male. Il bene consiste per l'uomo, come per ogni altro ente, nella propria conservazione e nel seguire gli insegnamenti universali della natura, dal desiderio di costituire una famiglia, di proteggere, crescere ed educare i propri figli, e via elencando. In quanto essere razionale, però, il bene per l'uomo è anche conoscere la verità, vivere in comunità, nella società e così via. Strettamente legata alla lex naturalis, San Tommaso vede la lex umana. Questa, seguendo Aristotele, è la legge giuridica, vale a dire il diritto positivo, la legge posta dall'uomo per dissuadere i singoli dal compiere il male. Detto in altri termini, è l'ordine promulgato dalla comunità, multitudo, o da chi ha cura della comunità in vista del bene comune. Secondo San Tommaso, la legge umana deriva dalla legge naturale in due modi: per deduzione e per specificazione di norme più generali. Nel primo caso, ovvero per deduzione, si ha lo ius gentium, nel secondo caso si ha lo ius civile. Lo ius gentium prevede ad esempio la proibizione dell'omicidio, ma lo ius civile determina quale tipo di pena infliggere all'omicida, come applicazione storica e sociale di una legge naturale. Essendo derivati logicamente dalla lex naturalis, non è necessario compiere un'indagine storica sui diversi tipi di società per conoscere i precetti dello ius gentium, individuabili dalla ragione. Questo non vale invece per i precetti dello ius civile, che fissa nel diritto i dettami della legge umana o positiva con uno scopo preciso, poiché ci sono, scrive San Tommaso, dei protervi e proni ai vizi che difficilmente si possono guidare con la persuasione. È quindi necessario che siano costretti con la forza e il timore ad evitare il male, affinché, astenendosi almeno per questo motivo dal far male, lasciano in pace gli altri ed essi stessi finalmente. E da questa abitudine ad evitare il male sono condotti a fare volontariamente quello che prima adempivano solo per paura e così diventino virtuosi. Così scrive San Tommaso. La forza coercitiva della legge umana ha quindi la funzione di rendere possibile la pacifica convivenza degli uomini. Per San Tommaso essa svolge anche però una funzione pedagogica. La legge umana, pertanto, presuppone uomini imperfetti. Non reprime tutti i vizi, ma solo quelli che nuociono agli altri o che minacciano la conservazione della società umana, per cui non ha da comandare tutti gli atti virtuosi, ma solo quelli che sono necessari al bene comune. Ma da tutto questo discende anche un'altra importante considerazione. La legge umana è moralmente valida solo se deriva da quella naturale. Che succede allora quando e se la contraddice? Semplice. Qualora la legge umana contraddicesse per qualsiasi motivo quella naturale, essa non esisterebbe come legge, con valore cioè di legge. Questa è la ragione per la quale la legge deve essere giusta. Come già per Sant'Agostino, così anche per San Tommaso, non pare possa esservi se questa non è giusta. Per essere chiari su questo importante punto, qualora una legge positiva fosse in disaccordo con la legge naturale, allora essa non sarebbe più una legge, ma una corruzione della legge. Sono Aristotele e Cicerone gli autori cui San Tommaso si richiama quando parla di giustizia, definendola la disposizione, habitus, dell'animo, nella quale con costante e perpetua volontà si attribuisce il suo diritto a ciascuno. La giustizia si distingue allora in commutativa, quella che si ha negli scambi tra due persone, e distributiva, quella che fa sì che nella comunità si distribuisca ciò che è comune ai singoli in maniera proporzionale. Le leggi giuridiche ingiuste sono, secondo San Tommaso, violenze piuttosto che leggi. Ciò nonostante possono essere obbligatorie, ma solo dove sia necessario evitare scandalo o disordine. In ogni caso, comunque, afferma l'Aquinate, occorre sempre disubbidire alla legge ingiusta quando questa vada contro la legge divina positiva, ad esempio nel caso imponesse l'idolatria o la tirannia, a patto, nel caso del tiranno, che dalla ribellione non scaturiscano per i sudditi mali peggiori e maggiori. La monarchia è per San Tommaso il miglior tipo di governo, in quanto migliore garante dell'ordine e dell'unità dello Stato. Il peggior tipo di governo è invece dato, come detto, secondo San Tommaso, dalla tirannia, poiché, scrive, la forza di chi governa ingiustamente opera il male della moltitudine quando distorce a suo vantaggio particolare quello che dovrebbe essere il bene comune di tutti. Come dunque in un giusto governo, quanto più unitario è il comando, tanto più vantaggioso il governo, così al contrario sarà in un governo ingiusto, cioè quanto più il comando sarà unitario, tanto più sarà nocivo il governo. Lo Stato può indirizzare gli uomini verso il bene comune, può favorire alcune virtù, ma non permette all'uomo il raggiungimento del suo fine ultimo, quello sovrannaturale, Insomma, la legge naturale e la legge positiva servono all'uomo per i suoi fini terreni, ma per guidarlo verso il suo fine soprannaturale, la beatitudine eterna, non bastano la lex naturalis e la lex humana. Occorre per questo una legge soprannaturale, la lex divina, la legge rivelata o legge positiva di Dio che troviamo nel Vangelo e che colma le lacune e le imperfezioni della legge umana. L'uomo può realizzare il suo fine ultimo solo seguendo la lex divina, le norme contenute nella legge e nel Vangelo, mentre la lex naturalis è oggetto della ragione umana. Dio è l'essere supremo e perfetto, l'essere vero. Tutto il resto partecipa dell'essere divino, poiché è frutto del suo atto creativo, libero e consapevole. Sono queste le due tesi che fungono da guida nel discorso razionale e che rendono quella di San Tommaso una vera e propria filosofia cristiana. Poiché ogni realtà intanto esiste in quanto è da Dio voluta e conosciuta, si può dire che ogni cosa abbia un significato e una propria vocazione. Dio, con un atto di amore, diffonde la sua gloria per comunicarla a tutte le creature. Cos'è quindi il male? È disubbidienza a Dio, è rifiuto della fondamentale dipendenza dal Creatore. La radice del male sta pertanto nella libertà. Pur essendo spirituale, l'anima è forma del corpo e costituisce con esso un'unità, il che determina il primato della persona sulla specie. Quella di San Tommaso è insomma una filosofia nuova in cui gli antichi problemi si ritrovano approfonditi e risolti dall'altezza di quanto la fede fa intravedere. Bene, siamo giunti così al termine anche della tappa odierna del nostro percorso lungo la vera filosofia che conduce a Dio. Tra una settimana esatta riprenderemo qui, su Radio Buon Consiglio, il nostro cammino e conosceremo un altro grande nome, quello di San Bonaventura da Bagnoregio. Grazie dell'ascolto e un caro saluto a tutti.